Ben ritornati a tutti i radioascoltatori di Radio Raffaella 1, qui a Risentire le Stelle, il programma di informazione e approfondimento curato dagli attivisti di Montoro. E partiamo subito introducendo i nostri amici, ospiti, cittadini attivi di Mercato San Severino.
Buonasera, buonasera.
E abbiamo con noi anche, in collegamento telefonico, Vincenzo Viglione, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e tutti insieme cercheremo di ricostruire l'argomento dell'acqua. Buonasera Vincenzo.
Buonasera a tutti.
Buonasera, ciao. Che novità, che cosa ci racconti? Quali buone notizie si spera ci porti dalla regione?
Purtroppo buone notizie sono poche, purtroppo, perché lunedì, insomma, nel clima un po' movimentato del Consiglio regionale, si è approvata una legge sull'acqua che era un po' quella predisposta dalla Giunta, modificata solo in minima parte dalla maggioranza, e che non porta le modifiche che abbiamo proposto noi in commissione nella settimana precedente all'approvazione. Quindi ci sono delle problematiche, insomma, che abbiamo denunciato più e più volte, abbiamo cercato di modificare con emendamenti presentati ad hoc, che però purtroppo non sono stati recepiti e tantomeno discussi in commissione. Quindi adesso stiamo cercando di elaborare quali sono gli strumenti per cercare di contrastarla ulteriormente.
In particolare, però, su quali emendamenti avete
allora,
posto l'accento?
Avevamo cercato di smontare l'impianto della Giunta, che crea un po' un accentramento di poteri per quanto riguarda la gestione, e noi invece l'idea nostra era quella di lasciare la gestione in mano agli ambiti territoriali, quindi avvicinarla quanto più possibile ai cittadini secondo quelle che sono le nostre prerogative. Così non è stato, è passato, insomma, questa visione centralistica della Giunta. Quindi adesso ci ritroviamo con un problema per quanto riguarda la gestione diretta da parte dei territori.
Facciamolo capire ai cittadini: per quale motivo dovrebbe essere conveniente o sconveniente una gestione centralizzata e invece una gestione ripartita sui vari ambiti territoriali?
Certo, allora avere una gestione che è molto centralistica significa allontanare la partecipazione della cittadinanza. Chiaramente, se faccio l'esempio molto pratico, se un cittadino riscontra dei problemi per quanto riguarda una bolletta che gli arriva del servizio idrico, che è molto elevato, è chiaro che il primo interlocutore che avrà il cittadino è il sindaco. In questo caso, non avendo più la possibilità di interfacciarsi direttamente con l'ente d'ambito di cui il sindaco direttamente faceva parte, ci sono degli organi intermedi che devono arrivare fino a un ente idrico centrale che fa capo alla regione. Quindi questo significa creare lungaggini burocratiche, significa avere risposte molto più dilatate nei tempi, cosa invece che con la nostra proposta, cioè con gli enti d'ambito che restavano, quelli che erano in vita con la legge 14 del 97, poi abrogata con questo disegno di legge della Giunta, si stravolge un po'. Quindi vi rendete conto che è difficile la partecipazione diretta degli enti locali e soprattutto della cittadinanza alle attività di controllo. Quindi questo è il primo punto che va a nostro giudizio a sfavore, praticamente, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico.
Volevo chiederle, in effetti quindi poi i sindaci e le comunità non avranno più nessun potere decisionale su queste gestioni idriche, giusto?
Scusi, sento male.
Puoi ripetere la domanda?
Sì, le ho chiesto, in effetti poi i sindaci e le comunità locali non avranno nessun potere decisionale sulla gestione idrica, giusto?
Sì, fondamentalmente così. Hanno la possibilità di essere rappresentati nei vari organi, però chi decide di fatto non sono gli enti locali attraverso questi enti di governo come c'erano prima negli ambiti, ma devono interfacciarsi comunque con questo ente idrico centrale, soprattutto con questa figura introdotta di questo direttore generale, che è un po' la figura centralistica della gestione, quindi del controllo del servizio.
Quindi abbiamo in sintesi una forbice che si interpone tra il cittadino e l'ente gestore, quindi ogni tipo di disservizio, ogni tipo di costo probabilmente, quindi si presume, insomma, che inserendo altri intermediari tutto ciò possa tutt'altro che velocizzare, anzi rallentare tutto l'iter comunicativo. Volevo anche chiederti, Come, qual è il rapporto che c'è tra questo provvedimento che la regione sta ponendo in essere rispetto al referendum che c'è stato sull'acqua pubblica? Cioè, si va verso una privatizzazione dell'acqua, una potenziale privatizzazione, oppure si va verso una ripubblicizzazione e si rispetterà il risultato referendario?
Allora, noi con i nostri emendamenti, quando li abbiamo presentati in commissione, avevamo messo nero su bianco che la gestione deve essere di carattere pubblico. Questi emendamenti sono stati respinti. Chiaramente loro si sono cautelati inserendo che comunque i provvedimenti vanno presi nel rispetto del referendum del 2011, però non avendolo messo nero su bianco una cosa del genere si lascia ampio margine di discrezionalità quando si verranno affidate le gestioni, tanto più che l'assessore all'ambiente Bonavitacola, quando è venuto in commissione, ha detto lui stesso che non era contro le forme di gestione pubblico-privata, però la gestione pubblico-privata in Campania, in un ambito come Lato 3, in cui è presente la Gori, e sappiamo tutti i disastri che ha combinato con bollette che sono arrivate dai 5.000 a 7.000 euro, insomma, che non hanno nessuna giustificazione, nessun criterio per quanto riguarda quello che è successo nell'ambito della gestione, che poi il servizio risulta essere pure abbastanza di cattiva qualità. Non avendo messo nero su bianco che la gestione deve essere pubblica e non dicendolo neanche l'esito del referendum in maniera specifica, questo lascia ampia discrezionalità. Questo ovviamente crea un rischio enorme per quanto riguarda il tipo di affidamento e il tipo di gestione. Perché se è vero che non si mette nero su bianco che deve essere pubblico, se la forma di organizzazione non può avere questo tipo di vincolo per quanto riguarda il tipo di gestione, è chiaro che può cadere di tutto di qui, insomma, quello che sarà l'avvicendarsi dei soggetti gestori.
E conosciamo molto bene la tecnica, insomma, di approfittare dei voti giuridici oppure degli avverbi negli emendamenti, nelle virgole.
Esattamente.
Quindi l'esempio classico che usiamo a ricordarci tra di noi è quello delle energie rinnovabili, che poi modificate o assimilate. E quindi la truffa è servita, insomma, sul piatto.
Basta lasciare un minimo margine di discrezionalità, e quello significa lasciare la porta aperta, insomma, a chi vuole specularci su questo servizio.
Vorrei chiederti qualche ultima domanda, poi dopo passo la parola ai cittadini, gli amici di Mercato San Severino, se loro vogliono interloquire con te, perché stanno anche loro portando avanti una petizione appunto a Mercato San Severino, dove hanno appunto la Gori. Volevo chiederti riguardo alle recenti proteste che il Movimento 5 Stelle ha posto in essere, proteste peraltro civili, come si può vedere dalle immagini, insomma, però sì, ampiamente distorte sia dai rappresentanti dei partiti e purtroppo anche da alcuni delle giornali. Che cosa ci puoi raccontare di specifico, essendo stato tu stesso protagonista appunto di questo atto dimostrativo?
Penso ti riferisca all'occupazione, sì, di lunedì mattina in consiglio.
Sì, esatto.
Allora, quell'occupazione è scaturita dal fatto che noi, dopo, all'indomani, insomma, della bufera giudiziaria, l'ennesima bufera giudiziaria che si è scatenata attorno al presidente De Luca, avevamo chiesto di sospendere le attività legislative, quelle là più importanti, nella fattispecie per provvedimenti di legge che erano quelli che venivano dalla Giunta, perché se è vero che, cioè, se dovesse risultare vero che il presidente De Luca è risultato in qualche modo condizionato nelle proprie scelte da fatti di concussione o corruzione, insomma, poi sarà la magistratura ad accettarlo quello, però se è vero che è stato condizionato nelle proprie scelte, allora possiamo dire che anche tutti i provvedimenti che vengono dalla Giunta possono essere viziati. Noi, alla luce di questa considerazione, avevamo chiesto di porre in sospensione tutte quelle attività legislative che sono riconducibili alla Giunta. Il Consiglio poteva procedere magari con le proprie attività tranquillamente, senza prendere in considerazione questi provvedimenti. Questa voce non è stata ascoltata. Avevamo proposto una mozione di sfiducia perché, dopo l'imbarazzo in cui la Campania era piombata all'indomani dell'elezione di De Luca, con la situazione della vicenda della legge Severino, è arrivata poi questa altra bufera giudiziaria, avevamo presentato questa mozione di fiducia e chiesto di sottoscriverla. Tutte queste voci non sono state ascoltate, allora siamo arrivati alla forma di protesta, quella più plateale, che per quanto possa sembrare, insomma, forte, noi l'abbiamo sostenuta e ritenuta legittima fino all'ultimo, tant'è vero che stamattina l'ufficio presidenza ci ha diffidato praticamente per quell'avvenimento, però noi non rimpiangiamo niente, anzi la riteniamo più che sacrosanta, anzi hanno cercato di smontarla, come dicevi prima, dicendo che avevamo aggredito la Presidente D'Amelio, quando in realtà i filmati sono evidenti, non abbiamo fatto assolutamente nulla.
Sono parlate parole abbastanza gravi, qualcuno addirittura ha accostato la cosa all'ISIS, siamo proprio alla farneticazione.
L'ISIS purtroppo è un consigliere della maggioranza che ci ha apostrofato, che noi eravamo
dei terroristi,
quelli che sostenevano l'ISIS. Beh, purtroppo ci sono alcuni consiglieri che, non potendosi esprimere diversamente, purtroppo ricorrono a queste forme di, insomma, protagonismo.
So che Caldoro ha anche abbandonato l'aula, quindi da che volevano sfiduciare appunto questo presidente perseguitato dalle gazzette dei carabinieri? A un certo punto ha abbandonato l'aula, quindi poi tutta sta legalità, alla fine chi è che la porta avanti in modo fermo e deciso? Praticamente duole quasi dirlo, ma bisogna anche dire la verità, solo i cittadini del Movimento 5 Stelle praticamente. Per tutti gli altri è semplicemente un argomento come un altro che si può sottacere o usare come moneta di scambio, dico bene?
Ci sono questi meandri in cui si nasconde l'attività legislativa certe volte. Tieni presente che, questo mi piace sottolinearlo, perché quando abbiamo raccolto la notizia stamattina che ci è arrivata la diffida, stavamo ragionando sul fatto che nello scorso consiglio, per molto meno, il consiglio è stato sospeso e si sono state bloccate le attività del consiglio, cioè c'è stato un battibecco tra noi e questo consigliere che ci ha chiamato, insomma, sostenitori dell'ISIS. Questa volta, con tutto il marasma che si era scatenato, si poteva comunque sospendere il consiglio e non è stato fatto, proprio perché l'idea era quella di portare avanti fino in fondo il disegno di legge della Giunta, e quindi ti rendi conto di come questo consiglio in realtà ha poco margine di autonomia, ma lavora su indicazioni che probabilmente vengono dall'alto. Questo chiaramente non può essere accettato, perché il consiglio deve avere la sua autonomia, deve essere capace di lavorare in maniera libera da lacci e lacciuoli. Noi ci teniamo a rivendicare questa autonomia e l'abbiamo dimostrata anche con la protesta di lunedì.
Forse i ragazzi di Mercato San Severino volevano porti qualche domanda?
Sì, volevo chiedere, in effetti, il disegno di legge, quando è che effettivamente andrà
in attuazione,
sì, in vigore? Cioè, che tempi ci sono?
Allora, il disegno di legge, così come è stato approvato ad oggi, noi siamo stati oggi per chiedere negli uffici del legislativo, per chiedere quali erano gli emendamenti approvati, perché in tutta quella discussione non siamo riusciti a capire quali erano stati gli emendamenti che erano stati approvati e quali no. Alla fine sono pochissimi emendamenti che sono stati approvati e ad oggi non è stato ancora scritto completamente nella sua interezza, quindi nel testo approvato in consiglio. Se lo riescono a ultimarlo entro domani, lunedì dovrebbe andare sul BURC e da lunedì entra in vigore, altrimenti se ne parla, insomma, penso l'altra settimana. In ogni caso, quello che bisogna tenere sotto controllo sono i tempi disciplinati nelle disposizioni transitorie, cioè una volta entrato in vigore il disegno di legge ci saranno tot mesi, che dovrebbero essere sei se non ricordo male, sei mesi entro il quale questo frangente di tempo praticamente ci sarà l'avvicendamento, cioè si scioglieranno definitivamente gli ambiti, si costituirà questa ente centrale e si darà il via alle varie gare per sostituire i gestori che ci sono in questo momento.
Ho capito. E leggevo qui tra i vari avvisi che il 28 novembre è previsto un corteo per chiedere il ritiro di questo disegno di legge, giusto?
Sì, il 28 i comitati dell'acqua avevano già organizzato una manifestazione alla quale noi come consiglieri e come penso come cittadini soprattutto, perché sono delle tematiche che abbiamo sempre sostenuto, quindi come cittadini attivi prima che come consiglieri regionali e come politici del Movimento 5 Stelle, noi aderiamo a questa protesta contro questo provvedimento, insomma.
Va bene.
Il 28 a Napoli si terrà questo corteo.
Direttamente a Palazzo Santa Lucia c'è un corteo?
Da Piazza Matteotti si arriverà con un corteo verso Palazzo Santa Lucia.
Va bene. Vincenzo, io ti ringrazio per la tua infinita disponibilità. E
grazie a voi.
E come sempre ti auguriamo in bocca al lupo, buon lavoro, e voglio ricordarti che noi ti sosteniamo, te come tutti quanti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni, perché ormai praticamente siete rimasti l'unico baluardo di civiltà a difesa dei diritti del cittadino, tutti gli altri sono dei mercenari, fatta qualche eccezione. Vabbè, non voglio farti tutta l'erba in fascia, però praticamente chi battaglia senza riserve.
Noi abbiamo la certezza di avere mani libere, quindi gli unici nostri interlocutori sono i cittadini e voi attivisti, insomma, che lavorate sui territori. Solo a loro e a voi dobbiamo rendere conto, gli altri probabilmente hanno qualche obbligo particolare,
hanno
a cui
altri padroni
sottostare.
Va bene, Vincenzo, io ti ringrazio ancora, un saluto da tutto lo studio, da tutti gli attivisti, e ci risentiremo presto. Buon lavoro e buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie,
a voi e viva
buonasera.
Il lupo.